Rimaniamo nella parola del Signore e leggiamo assieme Esdra, capitolo 8, versetti 15 a 20. E io li radunai presso il fiume che scorre verso Ava, e là rimanemmo accampati 3 giorni, e passato in rivista il popolo e i sacerdoti, non trovai in mezzo a loro nessun discendente di Levi. Allora feci chiamare i capi Eliezer, Ariel, Semaia, Elnatan, Yarib, Elnatan, Nathan, Zaccaria, Mesullam e gli istruttori Yoyarib e Elnatan, e ordinai loro di andare da Iddo, il capo che era a Casifia, e suggerì loro le parole che dovevano dire a Iddo e ai suoi fratelli netinei che erano a Casifia, perché ci conducessero dei servitori per la casa del nostro Dio. Siccome la benefica mano del nostro Dio era su di noi, ci condussero Serebia, uomo intelligente, dei figli di Mali, figlio di Levi, figlio di Israele, e con lui i suoi figli e i suoi fratelli, in numero di 18. Casabia, e con lui Isaia, dei figli di Merari, i suoi fratelli e i suoi figli in numero di 20, e dei netinei che Davide e i capi avevano messo al servizio dei Leviti, 220 netinei, tutti quanti designati per nome. Tutti quanti designati per nome. Poi leggiamo ancora da Primo Pietro, capitolo 2, il versetto 9. Primo Pietro 2, 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Amen. Lode al Signore. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Sì, Signore, ti ringraziamo perché hai fatto questo per noi. Signore, portaci ora adesso in questa condizione nella nostra esperienza, affinché afferriamo questo privilegio di essere una nazione santa, un sacerdozio santo, affinché proclamiamo le tue virtù, ti lodiamo, Signore. Amen. Lode al Signore. Il Signore dice sempre quello, ciò di cui le chiese hanno bisogno. E noi dobbiamo, è il nostro compito, tenere questa parola, prenderla e tenerla, affinché diventi una parte del nostro essere. Questa mattina il nostro fratello ci ha detto, ci ha già parlato di questo aspetto del sacerdozio, e ha mostrato quanto importante è il sacerdozio. Qui c'era questa immagine, avevamo visto qui in alto il Tempio dove c'è il sacerdozio regale. Questo mostra che il Signore non vuole avere solo una casa di pietre, ma vuole riempirla con qualcosa di vivente, con i sacerdoti. E quando noi parliamo di edificazione, noi parliamo, pensiamo al fatto di essere edificati come uomini che sono pure questi sacerdoti regali. Per Dio questo sacerdozio è così importante e abbiamo visto, già toccato questa mattina, il punto della santità. Vorrei ritornare un po' indietro per apprezzare, per risvegliare in noi l'apprezzamento della nostra posizione come sacerdoti davanti a Dio. Questo sacerdozio oggi è un servizio secondo la grazia. Questa grazia ci è data nel nostro spirito e questo è il campo in cui dobbiamo servire oggi. Il servizio in realtà è il centro della restaurazione della casa di Dio. Potremmo avere tutta una conferenza sul servizio, ma se incominciamo, vediamo, ci sono molte cose che devono essere chiarificate affinché possiamo fare questo servizio. Dio vuole avere questo servizio, ma non un servizio qualunque, ma lo vuole avere con tutto quello che abbiamo sentito fino adesso, uno spirito risvegliato, un cuore volenteroso. Questo servizio è un servizio dello Spirito e abbiamo bisogno per questo servizio, questa pietra angolare preziosa, senza la quale non funziona. Perciò è Lui è così prezioso perché è il Figlio di Dio, e ancora più prezioso è quando veniamo noi a Lui, non solo che lo apprezziamo, ma anche che ci accostiamo a questa pietra. Questo è importantissimo, che veniamo alla pietra angolare. E poi abbiamo bisogno anche la parola della vita, di vita. Non una parola che rimane nella nostra mente, nella nostra intelligenza, ma che è attuale, che ci parla personalmente. E spero che questo punto sul Logos e sul Rema sia chiaro per tutti. Sembra che parliamo di teologia quando adoperiamo queste parole greche. Volevo solo Gesù, ma qui parlano di parole greche, vecchie. Ma come l'ha detto la nostra sorella, è la nostra esperienza. Leggiamo la parola e sul momento magari appare come secca, ma quando la presentiamo al Signore, quando preghiamo con questa davanti al Signore, diventa rema, diventa questa parola attuale per noi. Non per forza deve essere qualcosa di lungo, di grande, oppure lo può essere. Se leggiamo i profeti, vediamo che ci sono molte cose sui giudizi, ma spesso c'è un versetto che esce dal... Una volta qualcosa mi turbava E aveva risvegliato in me dei dubbi. E per me la parola del giudizio è stata così vivente e mi ha detto: questo non va, non voglio giudicare qualcuno, né, ma ho visto il Signore al di sopra di tutto. Lui sa ogni cosa, abbandona, non giudicare, lascia fare a Lui. Amen. Grazie Signore. E con questo sacerdozio abbiamo letto questo versetto in Esdra. E questo qui mi ha aperto gli occhi. È stato un lucernario. Io li radinai presso il fiume, versetto 15 di capitolo 8, e non trovai nessuno della tribù di Levi. Strano. Il popolo c'era, c'erano i sacerdoti, ma i figli di Levi non c'erano. Non c'erano. E questa mattina il nostro fratello ci ha mostrato che nel vecchio patto c'era il popolo, scrivo popolo alla lavagna, poi c'erano i sacerdoti, lo scrivo sotto, e in mezzo c'era la tribù di Levi. E secondo la nascita era determinato a quale dei tre aspetti tu appartenevi. Se appartenevi alle 12 tribù facevi parte del popolo, eri parte del popolo di Israele. Ma per il quanto riguarda il servizio alla casa, solo la tribù di Levi poteva accostarsi alla casa. Lì poteva servire, la tribù di Levi poteva servire. Anche se eri appartenevi alla tribù di Ruben o di Giuda, o dove, da Giuda dove vengono i re, non potevi servire. Un re ha cercato, ha voluto servire, ma ha dovuto pagarlo caro. È diventato lebbroso.
E
in questa tribù di Levi c'era una famiglia, i discendenti di Aronne, che era un nipote di Levi, pronipote di Levi, ma solo i discendenti di Aronne potevano diventare sacerdoti. E questo è stato stabilito in modo chiaro. C'era il popolo, c'erano i sacerdoti, ma non mancavano i leviti. Ma c'erano i sacerdoti.
Entweder bist du da, ein Priester, aber die haben auch ein Problem gehabt.
C'erano i sacerdoti? Come l'abbiamo visto diverse volte, ma questi sacerdoti non facevano il loro servizio in modo santo. E i leviti non c'erano. E questa è la nostra esperienza. Oppure ti nascondi, non servi. Oppure sei qui presente e servi nel tuo modo, secondo il tuo modo. Per esempio come il re Saul, il re che ha preceduto Davide. Quando è stato chiamato, lui si è nascosto. E poi quando è diventato re, ha servito secondo la propria sapienza. Quindi questo dimostra che il Signore deve agire molto, operare molto in noi. Ma ora, abbiamo già sentito anche questa mattina, nel nuovo patto dobbiamo fare molta attenzione. Noi facciamo velocemente delle categorie, tal dei tali è qui, quell'altro è in questa categoria, lui fa questo, io posso, sono in questa categoria, ma potrei forse magari riuscire a passare in quest'altra? Il Signore sulla croce ha tolto questa differenza. Questa separazione abbiamo letto in primo Pietro 2, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale. Noi siamo già un sacerdozio regale, lo siamo già. Ma poi continua, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Siamo tutto. E naturalmente siamo anche i servitori. Cos'è che ho scritto? Per esempio, quando leggiamo Efesini 4, è molto chiaro. 4:12. Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Tutti i santi partecipano a questo servizio dell'edificazione del corpo di Cristo. Non si tratta più di l'edificare una tenda, un tabernacolo terrestre, ma di un corpo di Cristo. Noi siamo i Leviti nella casa di Dio. Perché lo dico? Perché sulla croce il Signore ha tolto ogni differenza, in Lui non c'è nessuna differenza.
Ma
nella nostra mente però esiste ancora. Ci ha dato uno spirito a noi che dice, che testimonia, non c'è differenza. Ma questo spirito non è ancora penetrato completamente nella nostra mente. E quando succedono cose anche piccole, allora penso, allora ci diciamo, no, sacerdote non lo sarò mai, forse magari levita, ma non sacerdote. Il nostro atteggiamento nel venire alla riunione, nell'avere comunione, è questa. Ma il Signore sulla croce ha tolto ogni differenza, non c'è più questa differenza. Era diverso, era necessario, perché il popolo era caduto e quindi il Signore ha dovuto introdurre questa differenza tra popolo, leviti e sacerdoti, ma oggi questa separazione non esiste più e quindi non deve più esistere nemmeno nella nostra mente. Dobbiamo giudicare questi pensieri. Quando pensiamo qualcosa di negativo contro qualcuno, lo vediamo subito e ci ravvediamo. Signore, sono morto sulla croce, anche questo atteggiamento è morto. Ma quando abbiamo l'atteggiamento, mi tiro un po' indietro,
und sei sie nicht mal ausgesprochen, dann haben wir nicht so sehr dieses Empfinden.
Non abbiamo questa.
Gottes Augen.
Non abbiamo l'impressione che questo tirarsi indietro significa ingannare lo Spirito Santo, perché Lui ci ha dato una posizione di sacerdoti e non dovremmo mai tirarcene indietro. In Esodo 20, in Esodo 20, 19, Esodo
19,
19, 6, e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questo era il suo desiderio, e questo rimane per sempre. Ma allora il popolo è stato disubbidiente, e il Signore ha ridotto questo sacerdozio a una tribù. Ma il Signore non vuole più farlo oggi. Noi l'abbiamo fatto nella storia, che solo una parte dei cristiani diventano dei sacerdoti, e solo una parte poteva servire, ma agli occhi del Signore questa differenza non esiste più. E non c'entra niente col tempo a tua disposizione, con lo stress che hai o quanta conoscenza, con qualsiasi altra condizione. Io potrei riempire tutta la lavagna di condizioni o di scuse, ma il Signore ci ha posti in questo servizio e Lui vuole arrivare con noi alla meta. Signor Gesù, Lui cerca i servitori, e in Esdra
capitolo 8, versetto 16,
allora feci chiamare i capi Eliezer, Ariel, Semaia e così via, e ordinai di andare da Ido, il capo che era a Casifia, e suggerì loro le parole che dovevano dire a Ido e ai suoi fratelli Netinei che erano a Casifia, perché ci conducessero dei servitori per la casa del nostro Dio. Signor Gesù, suggerì loro nelle parole, in tedesco è misi le parole nella bocca, in modo che ci incoraggiamo a vicenda per diventare questi sacerdoti della casa del nostro Dio. Signor Gesù, il suo parlare lo può fare, lo può compiere in noi. Conosciamo questa parabola dove il Signore cerca peccatori. Lui ha abbandonato i 99 le 99 pecore per cercare quella smarrita. E chi è andato alle riunioni per i bambini l'ha già sentito almeno una volta. Lui cerca i peccatori, abbandona gli altri o lascia lì gli altri 99 per cercarne uno. E se lo guadagna per se stesso, e questo è meraviglioso. Molto di più che vincere al lotto. Ho visto che qualcuno ha vinto al lotto, ma non è andato a ritirare la vincita, si nascondeva da qualche parte. Non sappiamo chi è. A volte siamo così. Abbiamo fatto questa vincita così grande, ma non andiamo a prenderla, a ritirarla. Andiamo a ritirarla. È una vincita ancora più grande. Lode al Signore. Ma il Signore cerca, ne cerca altri. Cerca servitori. Un'altra parabola in Matteo, Matteo 20, il Signore e i vignaioli, lui cerca dei vignaioli per il suo lavoro, cerca la mattina presto, ma anche un'ora prima della fine del lavoro cerca ancora. Non ho mai visto un datore di lavoro che cerca lavoratori un'ora prima della fine del lavoro. Ma il Signore, lui cerca. Cerca perché c'è molto da fare e perché gli altri sono già un po' stanchi, quindi lui cerca nuovi servitori, giovani, con forza, che hanno forza. E dipende da noi il fatto di lasciarci trovare dal Signore. Il Signore possa veramente parlarci ogni giorno e noi avere questa risposta: Signore, trovami come servitore. Vorrei ancora
una Gemeinde hier hervorheben.
Prendere un esempio di una chiesa. La chiesa Filippi era particolare perché ha servito il Signore nel Vangelo. Nel Vangelo ha servito molto. E era nella comunione con Paolo per questo servizio. Filippesi 1:5, la partecipazione dal Vangelo dal primo giorno fino ad ora, sta scritto. E poi al capitolo 4, per esempio, che hanno combattuto e servito. Sono menzionate due sorelle, Evodia e Sintiche. Che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Paolo, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Questa chiesa ha molto servito, non posso dire tutto, ha servito molto e Paolo l'incoraggia a continuare a servire. Quando serviamo una volta dobbiamo essere incoraggiati poi a proseguire il nostro servizio.
Wir merken, dass er selber eine Versammlung kann ganz gut sein, besonders beim Gebet.
Forse una riunione può essere molto buona. E poi quando ti riunisci settimana dopo devi di nuovo ricominciare di nuovo nello spirito. Non funziona da solo, non va da sé. È una lotta continua. Ma noi siamo uno e rimaniamo tutti assieme in questo servizio. E contemporaneamente preghiamo che il Signore risvegli nuovi servitori. Questo versetto, dove sta scritto in Filippesi 2,13, dove il Signore produce in noi il volere e l'agire, si riferisce a una Chiesa che serve. Non è un volere e un agire, ma un volere e un agire per questo servizio dell'edificazione della sua casa. Ci siamo sempre rallegrati che il Signore deve produrre il volere in noi. Ho sentito molto in questi giorni, vogliamo, Signore, è bello, è meraviglioso. Pietro, Paolo erano volenterosi. Ma questa è pure la nostra esperienza. La volontà, il volere è troppo debole. Oppure è subito, si raffredda subito da una situazione. Allora dico, forza, vieni, forza, ti incoraggi una volta, ce la fai? Alzati, dai, forza. Ma poi dopo la seconda, la terza volta, non funziona più.
Da ist es so gut zu sehen. Herr, du wirkst in mir das Wollen.
È bello vedere, Signore, io non voglio adesso, ma tu produci in me il volere.
Aber wir sagen es, weil der Geist in uns eigentlich will.
Io lo diciamo, lo possiamo dire, perché lo Spirito in noi vuole. Ma noi parliamo con Dio, parliamo sinceramente e riconosciamo, ammettiamo. Scusate, che non siamo volenterosi e allora il Signore può compiere qualcosa in noi perché glielo diciamo. Lui deve anche dirigere il nostro volere nella direzione del suo piano. Anche Paolo, Pietro era molto volenteroso, ma il suo volere doveva essere diretto nella direzione giusta. Il Signore può farlo. Ho detto spesso e volte al Signore, Signore, non voglio e non penso che sia l'occasione giusta. Ieri ero ammalato, ho detto al Signore, ma il Signore può produrre anche l'agire, non solo il volere, ma anche l'agire, ambedue. Dobbiamo però lasciare sempre un'apertura. Signore, veramente se deve essere così, agisci in me. Dai una possibilità al Signore, un'opportunità di formarti come sacerdote. Un fratello diventa ciò che sei. Siamo già sacerdoti, ma vogliamo esserlo. Non è un aspettare passivamente che il Signore fa qualcosa. Signore, agisci in me, ma prima devo prima passare gli esami oppure postulare per un lavoro. o magari mi sposo, o magari ho qualche figlio. Il Signore ha molto tempo per agire e produrre il volere in me. Questo è un atteggiamento molto passivo. Dobbiamo essere attivo, Signore, agisci in me.
Kannst ihm schon sagen, jetzt nächste Woche ist wirklich ungeschickt. Kannst ihm sagen.
Puoi dirgli, Signore, settimana prossima non va, non ce la farò, ma però agisci in me. Produci in me questo volere. Quando il Signore produce qualcosa in noi, una grande parte del nostro servizio è la preghiera, e in noi, quando il Signore agisce, c'è questo desiderio di produrre questa preghiera, questo servizio di preghiera. Non c'è bisogno che qualcuno te lo dica. Lode al Signore. Amen. Grazie, Signore.